Leggeremo due testi, il primo dall'Evangelo di Matteo, al capitolo 7 dall'Evangelo di Matteo, versetti 21 a 23. Diciamo che queste sono quasi le ultime parole del discorso sulla montagna che il Signore Gesù fa. E dice queste cose, versetto 21, Matteo 7, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Il secondo testo è quello di Luca 13 che abbiamo letto in piazza, ma che lo rileggiamo in modo da avere dinanzi a noi il testo, capitolo 13, dal versetto 23, Luca 13, dal versetto 23 fino al 30. Un tale disse al Signore Gesù, Signore, sono pochi i salvati? Ed egli disse loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo, Signore, aprici. Ed egli vi risponderà, io non so da dove venite. E allora comincerete a dire, ma noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà, io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. Là ci sarà il pianto, lo stridore dei denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi sarete buttati fuori. E ne verranno da oriente, da occidente, da settentrione, da mezzogiorno e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi. Allora il tema di questa mattina, abbiamo detto, è le belle parole non bastano. C'è un detto popolare, probabilmente tutto italiano o meridionale, che recita sostanzialmente così, che chi troppo parla poco quaglia. Cioè si tratta di un detto che mette in evidenza chi fa andare troppo la bocca, la lingua e poco o nulla le mani. E sarà capitato anche a voi di incontrare, osservare o ascoltare qualcuno che non perde occasione per far udire la propria voce. Spesso, come si dice in Veneto, sono i faso tutto mi. Nella maggior parte dei casi il parlare di costoro non corrisponde affatto all'agire. Sono maestri dell'eloquenza, della dialettica, sanno ben parlare e a volte sono anche coloro che sono, come dire, in cerca di consenso, di approvazione a livello politico, sociale, professionale, oppure di integrazione in un ambito di loro piacimento. Probabilmente però anche noi, diciamo, in alcuni casi abbiamo agito allo stesso modo per essere notati, per essere considerati o semplicemente per imporre, come dire, la nostra posizione o visione delle cose. L'attempato saggio per scoraggiare il troppo parlare e incoraggiare l'agire è da solito dire ai suoi discenti, cioè ai discepoli o allievi, fai silenzio, a meno che le tue parole siano più sagge del silenzio. In alcuni casi vi sono persone che per accattivarsi, come dire, al loro favore delle persone influenti, importanti sul piano sociale, lavorativo, economico, professionale, dicono di sé delle cose che loro stessi non sono consapevoli di possedere o di avere. E quando in qualche misura sono riusciti ad attirare l'attenzione di queste persone e sono state messe alla prova, è emerso abbastanza, diciamo, chiaramente della loro incapacità di portare avanti ciò che invece avevano così tanto ventilato. Questo per dire che le belle parole non bastano. Ma anche sul piano religioso vi sono molte persone, potremmo dire anche nel nostro ambito, che sfoggiano un'enciclopedia di parole evangeliche, bibliche, per enfatizzare la loro spiritualità, ma poi quando li si ascolta forse fuori dall'ambito religioso, ecclesiale, il loro linguaggio, i loro atteggiamenti dimostrano sostanzialmente che queste belle parole nulla hanno a che fare con la loro vita. Non bastano le belle parole. Sono persone che mostrano tanta incoerenza. Infatti la scrittura ci dice che non sono le belle parole che ci fanno o ti fanno cristiani. E quindi forse dobbiamo già qui porci degli interrogativi su come parliamo quando parliamo. Anche noi probabilmente nell'intento di dare una svolta alla nostra spiritualità abbiamo detto addio delle belle parole, abbiamo fatto delle belle promesse, ci siamo dati dei buoni propositi, ma poi con il passare dei giorni ci siamo resi conto che erano solo delle semplici e belle parole, parole che non bastano, parole che non bastano. E a nostra delusione, vergogna, ci siamo resi conto che per il Signore queste belle parole non bastano. Forse noi eravamo soddisfatti di quello che abbiamo detto, dei buoni propositi, ma al Signore non sono piaciute. Allora credo che tutti noi dovremmo avere il coraggio, la serenità, se vogliamo in questo senso, di confessare a Dio e di invocare il suo perdono affinché la nostra vita non sia fatta di semplici belle parole, ma di vera e autentica azione. I due testi della parola che abbiamo letto trattano e fanno parte, come dicevo, di questo lungo discorso del Signore Gesù sulla montagna, trattano appunto il tema delle belle parole, non bastano. E due sono gli aspetti che vorrei con voi mettere in evidenza. In primo luogo, a chi si sta rivolgendo il Signore Gesù? E in sintesi possiamo dire che si rivolge a me, si rivolge a voi, si rivolge al mondo intero. L'abbiamo fatto anche questa mattina, erano la parola del Signore che ha detto queste cose. Gesù si rivolge proprio però in questo testo, che viene detto, diciamo in prima istanza, ai religiosi. A quei religiosi che chiamerà però in giudizio. Notate che Gesù dice: molti mi diranno in quel giorno, quindi c'è un richiamo al giorno del giudizio, mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni, ho fatto e fatto molte opere potenti? Matteo 7,22. A questa domanda che diciamo gli religiosi porranno al Signore nel giorno del giudizio, Gesù aveva già dato una risposta nel versetto precedente, Matteo 7,21, quando dice: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Quindi Gesù ha già dato una risposta, che quelle parole, belle parole di religiosità, non ti permettono di entrare nel regno dei cieli. E anche in questo caso le parole del Signore Gesù, come la predicazione del mese scorso nella stessa circostanza evangelistica, ci poneva questa provocazione a salvezza. Sono anche in questo caso delle parole che vogliono provocare una riflessione a salvezza. E questo rivolgendosi proprio a coloro che si sentono in qualche misura già a posto per la loro religiosità. Ti senti tranquillo, tranquilla? Ti senti a posto in ragione della tua religiosità? Forse perché appartieni ad una famiglia religiosa, cristiana? Ti senti al sicuro in ragione dell'osservanza di tutte quelle pratiche che la religione ti ha, diciamo, ti ha richiesto e ti richiede? Pensi forse che ostentare i simboli della religiosità, come la Bibbia, il crocifisso o, come dire, il rosario o tante altre cose, o le belle parole, ti assicurino il regno dei cieli? Sono molti che pensano che questo sono elementi per una certa certezza di questo genere, ma Gesù dice sostanzialmente che tutto questo non basta. Non basta, anzi, non servono a nulla. Sono in realtà la tua condanna. È una condanna ancora provvisoria, che può diventare però definitiva se non ti ravvedi dal tuo peccato dell'idolatria e della religiosità. E infatti Gesù deve dire: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di cielo. Neppure ostentare, come dire, opere meritorie o di privilegi il Signore Gesù le ritiene sufficienti. Quando in Luca 13, 26 abbiamo letto: non abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu non hai insegnato nelle nostre piazze, cioè eravamo lì ad ascoltarti, volendo in qualche misura mostrare delle buone opere, abbiamo per molto tempo frequentato la chiesa, abbiamo partecipato alle attività di testimonianza, forse come questa mattina, abbiamo pronunciato parole evangeliche, abbiamo pranzato con la chiesa. Durante le agapi abbiamo anche portato il nostro contributo materiale in tutto questo, le nostre risorse. Gesù dice sostanzialmente la stessa cosa, che tutte queste cose non fanno di te un cristiano, una cristiana. Ci sono persone poi che pensano di essere a un livello tale che Dio è il loro debitore. Notate che cosa riporta Luca nel testo che abbiamo letto. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi stando fuori, come le cinque vergini che abbiamo visto questa mattina, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ma egli vi risponderà: io non so da dove venite. Ebbene, il Signore sa benissimo da dove veniamo tutti noi, ma in quel giorno, nel giorno del giudizio, dove ciò che oggi è provvisorio, un giudizio provvisorio, ma lì sarà definitivo, la nostra arroganza religiosa, la pretesa aprici, Signore, sarà in realtà la chiusura definitiva del giudizio di Dio e la chiusura definitiva del regno dei cieli. E allora è evidente che queste parole, queste risposte del Signore Gesù, che egli rivolge ai suoi interlocutori di quel tempo, in realtà sono parole che rivolge a tutti noi oggi. Le ha rivolte e le rivolgerà agli uomini e alle donne di ogni cultura, di ogni etnia, di ogni ceto sociale, di ogni religiosità, perché in fondo tutti siamo uomini religiosi, tutti siamo persone religiose, a prescindere se il nostro credo sia di impronta cristiana o di qualsiasi altra impronta, nessuno a questo mondo può vantare pretese davanti a colui che investiga i cuori, che conosce i veri sentimenti. Luca deve riportare al capitolo 16, versetto 15, queste parole: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Allora, tutto ciò che noi possiamo presentare a Dio, per gli uomini può essere, diciamo, lodevole, eccelso, ma è abominevole davanti a Dio se queste vogliamo presentarle come opere meritorie. Allora possiamo dire: ma chi può essere salvato? a questa stregua non c'è nessuno che può essere salvato. Beh, qui però nel parlare del Signore Gesù c'è una buona notizia per tutti. Le risposte che Gesù dà così secche, potremmo dire, fredde, apparente prive di sentimento, di amore, di compassione, in realtà sono le risposte che presentano questo gesto, questo messaggio di grande amore da parte del Figlio di Dio per i peccatori. Allora, se è vero che tutte le buone parole, le buone cose non bastano, c'è qualche cosa che basta, ma non viene dal basso, non sorge da noi. Infatti è proprio Gesù che abbiamo letto che giudica i sentimenti e le parole, potremmo leggere anche Ebrei 4,12, a porre proprio amorevolmente i suoi interlocutori di fronte ad una scelta che li metterà al riparo in quel giorno, anche da oggi. Infatti tutti coloro che non lasceranno cadere questo messaggio di salvezza, in quel giorno, cioè nel giorno del giudizio, entreranno nel regno dei cieli. E per questo dicevo che a oggi, che siamo in un tempo di grazia, il giudizio di Dio è ancora parziale, diciamo momentaneo, ma un giorno sarà definitivo se non c'è ravvedimento. E allora ci chiediamo, ma in che cosa consiste in realtà in queste parabole il messaggio di salvezza? Che cosa basta per essere salvati? Che cosa è sufficiente per entrare nel regno dei cieli? Credo che questo è il secondo elemento, che è il messaggio centrale del discorso del Signore Gesù. E il Signore Gesù, nel suo discorso, o nei suoi discorsi, pone di fronte ai suoi interlocutori il rimedio all'incredulità e all'idolatria della religiosità, un rimedio che evidentemente non può essere equivocato, che non può essere ignorato, neppure, come dire, manipolato se si vuole ereditare il regno dei cieli. Ed ecco il rimedio che Gesù dice. Per entrare nel regno dei cieli bisogna fare la volontà del Padre. No? Abbiamo letto, forse lo rileggiamo nel Vangelo di Matteo, non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Gesù richiama qui la volontà del Padre che deve essere soddisfatta, senza la quale nessuno vedrà veramente Dio, nessuno vedrà il Creatore e Gesù il Salvatore. Però rimane un'altra domanda, ma di quale volontà del Padre sta parlando il Signore Gesù? Credo che la volontà di cui il Signore Gesù sta parlando è in primis quella di diventare figli di Dio in ragione del Figlio unigenito di Dio, Gesù Cristo. E notiamo che in queste parabole Gesù pone se stesso come colui che è alla porta, l'usciere, alla porta del regno dei cieli, ad indicare che egli è il figlio per mezzo del quale si diventa figli di Dio, ed è per mezzo di lui che si ha accesso nel regno dei cieli. E questa verità è rinvenibile, se vogliamo, proprio nelle parole di quei peccatori che in quel giorno, nel giorno del giudizio, rivolgeranno a Gesù e che Gesù anticipa anche nel suo discorso, cioè anticipa quelle che saranno le parole di questa persona. Gesù dice che in quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, abbiamo già detto, non abbiamo noi profetizzato il nome tuo? E in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Matteo 7,22. Anche Luca riprende lo stesso discorso e scrive un po' quella che è stata la risposta del Signore Gesù. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, cioè chiuderà questa porta della grazia, il tempo in cui è possibile credere che Gesù è il Signore, quando questo padrone di casa chiuderà la porta, voi, che non avete creduto, stando fuori, busserete alla porta e dicendo: Signore, aprici! Signore, aprici! Disperatamente lo hanno fatto le cinque vergini. Ma la risposta è stata negativa. Io non vi conosco. Quindi Gesù anticipa ai suoi interlocutori quelli che sarà la loro tendenza in quella circostanza, di voler entrare a tutti i costi, ma quando la porta era aperta nessuno ha voluto entrarci. E quando la porta è chiusa non sarà più possibile entrare. Non so se voi siete mai riusciti ad entrare in una porta blindata chiusa a chiave. È chiusa, non si può entrare. Quando è aperta è possibile. Ecco, tutto questo conferma che dire Signore, 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 aprici, non basta. Così come non basta dirsi, per esempio, figli di Dio, senza passare attraverso, diciamo, questo unico figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio, che è sostanzialmente quella porta stretta di Luca che abbiamo letto, capitolo 13, versetto 24. E forse anche tu ti sei, come dire, unito a coloro che, ai molti che dicono sostanzialmente: ma siamo tutti figli di Dio. Sono parole che non bastano. Oltre ad essere ingannevoli, sono parole che non bastano. Dirsi figli di Dio non basta. Certamente noi dobbiamo dire, riconoscere che siamo per grazia tutte creature di Dio. Ma per dirsi figli di Dio bisogna passare, devi passare necessariamente attraverso quella porta che è il Signore Gesù. O meglio, credere che Lui è il solo Signore, il solo Salvatore. Egli stesso disse che questa è la volontà del Padre mio. No, abbiamo detto Signore, Signore, non chi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ed ecco qui, questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6,40. Queste sono parole autorevoli del Signore Gesù, autorevoli di salvezza, di grazia, e sono anche l'anticipazione di altre verità autorevoli per la salvezza dei peccatori, perché più avanti in Giovanni 17, versetto 3, Gesù deve dire: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Notate che Gesù stesso è che pone l'assoluto per essere salvati: credere in Dio, che è la volontà del Padre, e in Gesù Cristo. Per questo la Scrittura deve sottolineare che non c'è altro mediatore, non c'è altro salvatore tra Dio e gli uomini, se non Gesù Cristo uomo. E in un'altra occasione Gesù deve dire anche molto più specificamente ciò che è detto in Luca 13. Cioè: io sono la porta. Quella porta che un giorno chiuderò, oggi sono io. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Per poter fare quindi la volontà del Padre, bisogna in primis obbedire a questa volontà salvifica, senza la quale tutte le altre opere, le buone parole, le azioni, non bastano a nulla se non a confermare che siamo dei perduti. Infatti, chi non ha fatto la volontà del Padre mio in quel giorno, come abbiamo ricordato, dovrà ascoltare il Signore Gesù che dirà, non più come Salvatore, ma come giudice: allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Anche coloro che insistono disperatamente, Signore aprici, Signore aprici, anche loro udranno il verdetto inappellabile del giudice. Egli vi risponderà: io non so da dove venite. E allora comincerete a dire, a presentare le vostre pretese: ma noi abbiamo mangiato, con te, abbiamo bevuto, abbiamo ascoltato la tua predicazione nelle nostre piazze. Se fosse un giorno, le persone che erano oggi in piazza potranno dire altrettanto. Egli vi dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. E là ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti i profeti, tutta la schiera degli eletti di Dio, e voi sarete fuori. Sarete invidiosi di voler entrare, ma non sarà più possibile. Perché quando la porta era aperta avete detto: non mi interessa. È una cosa per vecchi, è una cosa per gente che non ha nulla da fare, per i perdenti. Vi troverete lì, di fronte al giudizio di Dio, avendo perso tutto. Che giova all'uomo se guadagna tutto e perde l'anima sua. Evidentemente questo è il verdetto per tutti gli increduli che non hanno fatto la volontà del Padre, proprio rifiutando Cristo e non credendo in Lui come il solo Salvatore e Mediatore. Ma in questo testo c'è anche la certezza che non sarà così per moltissimi altri. C'è questa bella notizia dell'Evangelo che sempre Luca riporta al capitolo 13. Ne verranno da Oriente, da Occidente, da Settentrione, dal Meridione. Cioè da tutte le parti del mondo verranno persone che saranno accolte nel Regno dei Cieli. Chi sono costoro? Beh, sostanzialmente sono coloro che non hanno proferito parole meritevoli, che non hanno portato dinanzi al Signore un paniere pieno delle loro opere di religiosità, ma che semplicemente hanno confessato: tu sei il Cristo, il Salvatore, il Figlio di Dio, il Figlio del Dio vivente, Matteo 16,16. E lo hanno creduto. Lo hanno creduto come il solo Salvatore attraverso un'autentica confessione, che è quella del pubblicano. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Non c'è salvezza se non si riconosce il proprio peccato, la propria indegnità, il proprio bisogno di un Cristo Salvatore. Sono coloro che Giovanni deve dire nel suo prologo che è venuto in casa sua. E questa terra, questa città, questo locale, questo pulpito, queste sedie dove voi siete seduti, sono parte del Regno di Dio. È venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Qual è la volontà del Padre? Diventare figli di Dio. Questa è la volontà. Tu vuoi essere tra costoro? Beh, Dio ti dà la possibilità oggi di passare dal regno delle tenebre alla meravigliosa luce, come ricorda Pietro in 1 Pietro 2,9. Ma in conclusione vorrei riprendere il tema delle belle parole che non bastano, richiamando alcune probabili belle parole che abbiamo pronunciato, che forse dobbiamo ripensarle, nonostante abbiamo già fatto la volontà del Padre, riconoscendo Gesù come il nostro Signore e Salvatore. Forse ci siamo detti delle belle parole, bellissime parole sul tema della fedeltà a Dio, ma le belle parole non bastano. Forse abbiamo fatto buoni propositi di formazione, di crescita spirituale, ma le belle parole non bastano. Forse abbiamo espresso a Dio il desiderio, l'impegno di migliorare le nostre relazioni intime, personali, familiari, ecclesiali, sociali, ma le belle parole non bastano. Forse abbiamo detto lodevoli parole sulla bellezza della comunione con la Chiesa locale, e mentre poniamo poca attenzione per arricchire tale comunione privilegiando altri, però altre relazioni. Anche qui le belle parole non bastano. Forse ci siamo detti delle belle parole sul tema delle varie discipline che abbiamo studiato fin qui, ma le belle parole non bastano. Forse ci siamo detti belle parole circa l'impegno verso i progetti ecclesiali, ma sono rimaste belle parole. E forse ci siamo proposti segretamente nel nostro intimo, ma non al Signore, cioè non al vaglio del Signore, un maggiore impegno a non abbandonare la comune adunanza, Ebrei 10:25. Ma le belle parole non bastano. Tutti questi propositi necessitano di un impegno, di uno sforzo, di una dedizione. Altrimenti sono bellissime parole. E come cantava Mina forse negli anni 70, parole, 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 parole. E di parole ce n'è tantissime. Vedete, questi due personaggi rappresentati da Snoopy sono due persone che si dicono belle parole, non so se riuscite a vederlo, si dicono belle parole. Ma c'è una cosa che è evidente. Sono rimasti sui loro piedistalli. Nessuno di loro ha pensato di scendere da quel piedistallo, lasciando semplicemente di dirsi tante belle cose. Ma se non scendiamo dal nostro piedistallo, se non scendiamo dalle nostre, diciamo, arroganze, a volte più che costruire, demoliamo le relazioni. Allora Dio ti aiuti a fare la volontà del Padre, in primo nel riconoscere che Gesù Cristo è la porta, Gesù Cristo è il Salvatore, è l'unico mediatore ed è l'unico che può perdonare il tuo peccato. E Dio a tutti noi di manifestare la nostra fede in Lui, non solo a parole, perché le belle parole non bastano.